Qualunque sia il motivo, qui siamo al riparo. È una specie di massacro che non ha spiegazioni. La radio ha detto di non uscire.
La radio?
La radio di sopra, ho sentito il notiziario.
C'è una radio di sopra e tu ci hai costretti a restare qua giù.
So quello che faccio.
Che cosa diceva?
Niente, niente. Non si sa niente di preciso.
Buongiorno, buongiorno, mercoledì 30 marzo, una nuova puntata della Fattoria del Quirinale. Ci siamo fermati ancora qualche giorno in realtà, in questi giorni è successo veramente di tutto, perché Biden che dà del macellaio a Putin, gli incontri tra Ucraina e Russia che sembrano lasciare aprire qualche spiraglio per la pace, e adesso, scusate, e adesso si parla tantissimo anche di una possibile crisi di governo qui fatta in casa, qui da noi, perché ci mancava un po', no? Ma provo ad andare un attimo però in ordine, perché veramente dobbiamo recuperare un po' di cose. Partiamo dalla fine, partiamo dal fatto che il Movimento 5 Stelle ha finalmente confermato Giuseppe Conte a capo del Movimento. Vincent, finalmente hanno fatto tutte le votazioni che erano necessarie, quindi siamo a posto, no? Giusto?
Sì, sì, tutto in ordine, tutti i registri sono stati compilati, la votazione si è svolta bene, insomma c'è stato un grande battiage per far votare almeno la metà degli iscritti. Gli iscritti sono 130.000, hanno votato quasi in 60.000, Conte ha preso il 95%, sono stati nominati anche, riconfermati i 2/3 dei probiviri, insomma è stata una bella operazione tutta online naturalmente del Movimento 5 Stelle, che ha messo in ordine lo statuto, adesso potrà accedere ai finanziamenti pubblici, quelli volontari del 2 per 1000, e insomma sembra che vada tutto bene, ma l'impressione mia e di molti altri analisti è che sia un vaso vuoto. Insomma, questo Movimento 5 Stelle sia un partito per ora formale di carte bollate. Il partito, i voti nel partito ce li ha Giuseppe Conte, quanti voti ancora abbia Giuseppe Conte non è dato saperlo. Questa operazione per molti è un'operazione opportunistica per cavalcare la parte pacifista del paese, che sembra la maggioranza, comunque poco più della maggioranza, contraria all'invio delle armi, era contraria alla spesa, all'aumento della spesa militare, che sembra un po' un controsenso con una crisi economica alle porte. Siamo appena usciti dalla pandemia, anche se non siamo appena usciti dalla pandemia, giustamente il messaggio di Conte, chiamatelo come volete, populista o meno, ma ci sta, nel senso che spendiamo in armi, dobbiamo spendere in armi, dobbiamo aiutare famiglie e imprese, insomma questa sarà la prova del 9, e vedremo se ci sarà una prova di forza di Draghi e degli altri componenti della maggioranza, Conte ha assicurato che il governo non cadrà. Quindi è sicuro probabilmente di una mediazione, di una dilazione di pagamento. Insomma, il nodo è il 2% del tetto di PIL per aumentare le spese militari come vuole la NATO. C'è questo impegno della NATO che però nessuno rispetta. Ieri Conte l'ha fatto capire, insomma ci sono altri paesi che non lo rispettano, non si capisce perché l'Italia, con tutti i problemi che ha, deve rispettarlo. Sì, ci sono queste contraddizioni, mettiamole da parte. Poi arriviamo al Movimento 5 Stelle, se vuoi poi ne parliamo più ampiamente di come si svolgono le votazioni attraverso la loro nuova piattaforma SkyVote, eccetera. Per me fare un congresso, perché in realtà si è trattato quasi di rifare un congresso online, secondo me farlo tutto online con questi numeri, che sono numeri importanti, però voi sapete benissimo.
Non ti è piaciuto?
No, non è che non mi è piaciuto, credo che non sia funzionale nemmeno al consenso del Movimento 5 Stelle, perché voi immaginate un congresso dove lui, allora tutti l'hanno, diciamoci la verità, perculato per via del fatto che era l'unico candidato, ma in realtà Bersani l'ha detto, insomma quando ci sono i congressi c'è una mozione forte, fortissima, come è fatta quella di Salvini, come quella di Meloni, o quella di Calenda, pensiamo solo a Calenda, azione di un partito che ha fondato lui stesso. Insomma, se ci sono queste emozioni così forti, non ci sono altri candidati, però il congresso è comunque un passaggio. Per me è un passaggio, doveva essere anche un passaggio mediatico, nel senso che tu devi cerimoniare il congresso, devi far vedere le facce di quelli che vengono al congresso, devi prendere i pullman, insomma, devi affittare una sala. Cioè, il 70% della politica è comunicazione. Svolgerlo tutto online, incaponirsi in questo voto online, che va benissimo per consultare la base su varie questioni, insomma, che intraprende il partito politico, ma cerimoniare un congresso è fondamentale, perché permette
più, diciamo, approfittare per mettersi in mostra, Movimento 5 Stelle
permette ai più che sono distratti, ai più che non leggono i giornali, ai più che non ascoltano questo podcast, diciamoci la verità, di accedere a delle clip, a delle immagini, a dei suoni, a dei gesti, anche a degli slogan, facilmente tramite un telegiornale, tramite il sentito dire. Cioè, svolgere tutto online credo che sia adesso, per il Movimento 5 Stelle, sarà, penso, solo alla scelta dei candidati. Primarie online significa andare verso la sicura sconfitta alle elezioni.
Allora, visto che parliamo del Movimento 5 Stelle, di Conte, visto che già, insomma, come dicevamo, sulla questione del riarmo si potrebbe aprire un problema a livello del governo, ho pensato che questa settimana sia proprio la settimana degli schiaffi. Il primo, quello di Biden a Putin, dal punto di vista, diciamo, diplomatico, almeno sulle parole, sul piano delle parole. Il secondo, quello un po' plateale e poco politico, ma siccome molto plateale, cioè quello consumato sul palco degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock, e chissà se l'ultimo schiaffo a cui dovremo assistere è proprio quello tra Conte a Draghi, da Conte a Draghi. Stefano, ci sono rischi veri oppure solo una... è una orchestra, una scena?
Buongiorno innanzitutto e buongiorno a tutti. E io non so quanto sia scena, perché parlando un po' con la pancia del movimento, no? Quelli che comunque, volenti o nolenti, posso piacere o meno, sono adesso in Parlamento, quindi sono alla Camera, al Senato, e c'è la sensazione che Conte possa stavolta veramente arrivare allo strappo. Guarda, io da un punto di vista politico ci potrebbe essere tutto, cioè una posizione legittima, dice, io non sono contrario all'aumento delle spese militari perché ci sono delle priorità, guarda, le priorità sono tante, ho 13 miliardi, ho fatto proprio un elenco in un articolo, cioè ci puoi mettere, puoi raddoppiare i fondi della sanità del PRR che sono previsti dal PNRR, che stanzia 15 miliardi e rotti, insomma, con 13 miliardi sono tanti soldi veramente, quindi è una posizione legittima quella di Conte. Mi sembra un po' strumentale però il fatto che lui fino allo scorso anno era lì a Palazzo Chigi e faceva aumentare, come gli ha fatto notare Draghi tra l'altro, no? Portava all'aumento della spesa per le armamenti, abbiamo scritto fiumi di articoli quando, diciamo, il tema era magari meno appassionante perché era un po' più fuori dai radar, però è un fatto, quindi sai, è un po' come Salvini che adesso parla e dice no, io quando sento parlare di armi scappo, cioè no, mi spavento, cioè lui che si fa le foto con i fucili in mano. Conte non faceva non ha foto con i fucili in mano, ma di fatto avallava con il suo governo e col ministro Guerini, che era comunque ministro anche del suo governo, avallava l'aumento della spesa. E non solo, è una cosa che faccio sottolineare, Conte è lo stesso che poi ha firmato decreti che hanno permesso la detenzione di maggiori numero di armi per gli italiani, un po' quando governava con Salvini. Quindi sai, la sua posizione io la condivido anche, perché va bene, cioè ok, ci sta, il problema è poi anche un pochino di strumentalità, cioè a me sembra tanto che Conte dovesse pensare prima di tutto al... dimmi.
Scusami, no, su questo volevo puntualizzare solo una cosa su quello che hai appena detto, cioè è vero, è una delle osservazioni che si fa molto spesso a Conte su questo fronte, ok, quando c'era lui al governo aveva aumentato le...
Quando c'era lui,
però è vero pure
0,1% ragazzi, sono 3 miliardi in 3 anni.
Su questo, lui ha
sempre... Ma non è vero, Vince, non è vero.
un conto aumentarlo a, per dire, da 1 a 5, un conto aggiungere a quei 5 altri 5. E è come dire, un conto farlo in maniera strutturale e continuativa nell'arco di un range, un conto fare un salto come quello che si sta proponendo in questa fase, ecco,
giusto, già, per come dare, ha detto bene, tutto bene,
dare il quadro.
Sì, no, io semplicemente però c'è una coerenza, nel senso che comunque quei 4 miliardi a colpo che insomma che aumenta lui, la raccolta che era sui 20 miliardi ha portato già, come Conte non ha governato un'eternità, diciamo c'è stato un incremento e con quei fondi si poteva fare di più. Poi io sono d'accordo sulla battaglia, diciamo, di principio, nel senso che tra l'altro aumentare di colpo in un lasso di tempo così piccolo la dotazione, la spesa militare, secondo me, appunto, per usare un termine che stesso lui ha usato, follia. E che semplicemente, come dire, va anche poi sottolineato la coerenza di un percorso, cioè nel senso che io allora mi sarei aspettato che anche in quegli anni, no, le spese militari sono aumentate in pandemia, ragazzi, cioè non è che sono aumentati quando i tempi erano di vacche grasse, no, in pandemia già sappiamo che era. Quindi voglio dire, bisogna anche fare i conti con questo. Poi nella vita ci si ripensa, ci si riformula le idee e va bene tutto, per carità. Poi in questo caso sono anche, penso, d'accordo con la sua battaglia e spero che in un certo senso riesca io non credo che riuscirà a frenare l'aumento del tutto, a bloccarlo, ma quantomeno mettere un freno, appunto, ad arrivare a quella gradualità di cui lui stesso parla, in modo tale magari, come dire, fra qualche anno si riuscirà anche a ragionare in termini diversi. Questo è un po' il punto, secondo me. La crisi non so se ci sarà, ma questa volta è molto, diciamo, potrebbe essere più concreta rispetto a quando si parlava di catasto, ecco, diciamo così.
Ok. Visto che parliamo, siamo tornati a parlare di guerra e non possiamo rinunciarci, e vi volevo chiedere se Stefano prima diceva nella vita si può cambiare idea. Volevo chiedervi, ma avete cambiato idea su Orsini? Perché, lo so, si parla sempre di questo professore che ormai imperversa su tutte le azioni, però ecco, io sono rimasto un po' stupito dal fatto che si parla in continuazione di censura, o si è parlato di censura, eccetera, ma io da semplice spettatore giro i canali della TV e i talk show sono pieni non delle opposizioni di Orsini, che sono legittime ed è giusto che ci siano pluralità di opinioni sulla guerra. Il problema è che io vedo sempre solo l'opinione di Orsini, vedo Orsini ovunque, no? È inquietante ormai questa cosa. Addirittura ieri sera era carta bianca, in un passaggio abbastanza assurdo, perché ovviamente c'è stato quel momento in cui a carta bianca non si capisce nulla, obiettivamente c'è sempre quel momento in cui tutti litigano e la Berlinguer fa fatica a tenere a bada la sala, e ieri a un certo punto c'era in collegamento il politologo Vittorio Emanuele Parzi e alla fine i due hanno litigato, e addirittura Orsini si è rivolto a Parzi apostrofandolo in maniera un po' brutta, perché a un certo punto gli dice: fai bene ad andartene, tanto non stai dicendo nulla, non hai fatto nulla, anzi hai fatto un intervento da saccente. E a quel punto Parzi chiude il collegamento e saluta. Vincent, siamo un po' stufi di questo Orsini, perché nel senso io sono ben contento che ci sia appunto tutte le voci, ma forse sempre la stessa voce è un po' eccessivo.
No, ma che ci azzecca Giacomo? Non far finta che scendi dalla luna. Intanto, i programmi talk show... Allora, intanto Orsini sarà andato, perché il contratto gli è stato annullato, quindi avrebbe ricevuto circa 2.000 euro a puntata. Il contratto è stato annullato, lui ha detto vado anche gratis. Adesso addirittura il Rai stanno ripensando a non dare più gettoni di presenza a... Ai commentatori, agli esperti che animano questi talk. E Bianca Berlinguer si è opposta naturalmente a questa ipotesi, dice ma noi finiamo, perché se li date poi tutti alla concorrenza noi come facciamo ascolti, cioè ci prendiamo le seconde file. Allora noi, Giacomo e Stefano, io sicuramente ci andrei anche gratis, naturalmente se mi chiamano vado, naturalmente non parlando di geopolitica, che non sono esperto come Orsini,
ma Orsini, parlando di questo podcast.
Orsini, insomma, gli è stato annullato comunque un contratto a pagamento. Non dico che è censura, perché come vedete lui gratis ci va e lo fanno parlare, ed è giusto che ci sia la sua voce, perché comunque rappresenta una voce importante, perché c'è un coro di armiamoci e partite. Io sono tra quelli, io sono tra quelli armiamoci e partite, esercito europeo, l'ho detto nella prima puntata, ascoltatori, riascoltate la prima puntata, esercito europeo, l'ho detto il secondo giorno dell'invasione della Russia, adesso stiamo andando verso l'esercito europeo. Bene, quindi io sono tra quelli,
detto anche
però...
Draghi al Quirinale comunque.
E anche Draghi al Quirinale, vabbè, ragazzi, non è che uno le può azzeccare tutte. Comunque, fammi finire su Orsini. Non dico che è censura, però che cacchio. Cioè, appena c'è una voce dissonante, un po' fuori dal coro, cerchiamo di tappargli la bocca, di intimorirlo e di screditarlo? No, secondo me non si fa così. Io non sono d'accordo con lui, ma è giusto che lui esprima la sua opinione in tutte le trasmissioni che vogliono invitarlo, nella piena libertà. Ragazzi, non siamo mica in Russia, Non c'è mica gente...
Infatti... Il mio intervento, il mio commento era un po' prendersela non tanto, diciamo, col cinema, con il sistema delle data show. Cioè,
ma il sistema, cioè,
è quello... A un certo punto, come è successo già in pandemia, improvvisamente ci ritroviamo sempre gli stessi ospiti.
Va bene, Giacomo.
Immagino, come hai detto prima, ci sono tante voci, la maggioranza forse degli italiani sono... è contrario alla guerra, anche se poi insomma dipende sempre da come vengono posti i sondaggi, quindi ci saranno tante voci anche nel mondo accademico che si possono mettere insieme a quella di Orsini, e invece viene invitato sempre Orsini, cioè sempre il meccanismo del far polemiche. Poi insomma obiettivamente Orsini negli ultimi interventi è molto concentrato a parlare di sé e della sua persecuzione, mi sembra.
Giacomo,
spesso che il suo intervento sia così.
Giacomo, ma se
guarda, scusa, posso intervenire?
Facciamo parlare Stefano, poi però devo dire io una cosa.
Una cosa, cioè, ragazzi, questo voglio dire è in tutti i programmi, poi per carità, è stato contratto a quella pagliacciata che è stata fatta, se possiamo dire, con l'accelerazione del contratto in Rai, era previsto, ormai lo facevi. Però parlare, cioè, io un censurato più esposto di lui non l'ho mai visto, cioè, voglio dire, adesso non voglio fargli conti in tasca, ma credo che questa censura gli sia comunque valsa un bel po' di danari. Ma io, diciamo, credo che in Russia funzioni un po' diversa la censura, e forse quella lì è davvero censura. Poi io non condivido le sue idee, è bellissimo che le esprima, però questo personaggio molto costruito sulla censura, credo, a me, diciamo, io non so, voglio farmi il manto, però l'avevano usata dall'inizio su questi post un po' messianici, no? Non so se voi lo seguite, no? A un certo punto dice: io amo chi mi odia. Ma chi te odia, Orsini? Ma chi te odia? Cioè, nel senso, pensiamo diverso da te. L'odio è una cosa che è un sentimento troppo nobile per sentirsi odiatico per diverse idee. E questa è la pluralità di idee che lui giustamente pretende, chiede, e giustamente chiede di esercitare. Cioè, lui sta costruendo un personaggio messianico, e posso garantire che funziona, sta facendo molti adepti, però ragazzi, la censura, cioè la censura è il giornale, adesso mi ricordo, Nova Gazzetta mi sembra in Russia, quella della Politkovskaya, che ha chiuso, quello significa censura, cioè, quindi il direttore non sarà in nessun canale russo ad esporre le sue tesi, ve lo posso garantire, lo metto per iscritto, mentre Orsini, giustamente, che è in Italia, esprime le sue idee, e forse, guarda, in tutto ciò c'è anche una questione positiva, nel senso, secondo me questa roba dei gettoni di presenza, non è che mi piaccia particolarmente il Rai, ciò detto, magari così il Rai iniziamo a vedere pure qualche volto diverso, facciamo anche questa cosa qui e non
noi ci andiamo gratis, Bianca, chiamaci, noi veniamo anche gratis.
Esatto, era un appello, è un appello.
Vai Vincent, chiudi tu rapidissimamente, perché volevi dire una cosa sulla questione Orsini, e poi salutiamo.
I personaggi, ma la società dei media, dell'immagine, si nutre di personaggi, si nutre di polemiche, si nutre di ascolti, cioè fino a quando anche la Rai guadagna con la pubblicità, cioè non ci possiamo lamentare, questo è il sistema che vogliamo. Poi ok, non siamo la Russia a livello sistema informativo, giornalistico, ma siamo molto vicini al Messico e a quelle nazioni un po' sudamericane dove, diciamo, c'è contiguità tra imprese, interesse e comunicazione e informazione e notizie, ecco, quindi, e giornalismo. Quindi non siamo la Russia, però siamo un po' più vicini al Messico che alla Germania, no? Su questo penso che siamo d'accordo. Per il resto
siamo d'accordo
d'accordo su questo. Io direi, bene. Abbiamo litigato poco con Stefano, insomma, su Conte, insomma, su Conte voglio dire l'ultima cosa, strategia vincente se esce dal governo. Se esce dal governo è probabile che il Movimento 5 Stelle si rianimi di nuovo, e infatti non a caso l'intro di questa puntata è la notte dei morti viventi, che secondo me è perfetta, perché in un periodo di guerra, pandemia e di partiti politici che si rianimano ci stava benissimo. Con questo ho detto quindi, tutto,
vediamo se
mi state censurando denuncio la censura.
Non ti censuriamo, perché ti faremo parlare la prossima puntata, che questa volta sarà di venerdì, perché questa settimana siamo stati un po' irregolari, ce ne scusiamo, quindi ci siamo stati oggi, ci saremo con la prossima puntata venerdì e non censureremo né Stefano né Vincent, quindi alla prossima puntata del Fattoria del Quirinale. Ciao
Ale, ciao
ciao ciao.